e bentornati quindi a una nuova puntata di On The Rock. In particolare oggi siamo in una puntata speciale, in quanto affronteremo un solo album, ce l'ascoltiamo dall'inizio alla fine, e oggi ci ascoltiamo In the Heart of the Crimson King.
Saluto a tutti da Andrea Bianchi nello studio di regia e da Andrea Guerriero e Chiara al speakeraggio. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, potete seguirci su ondequadre.polito.it, potete mandarci una mail a onderoccoq@gmail.com e seguire i nostri speciali lunedì in onda dalle 13 alle 14.
Esatto, ce ne manca solo un altro.
Sì. E quindi oggi tornata appunto dedicata, come hai detto tu, ai King Crimson, ovvero sì, al loro album d'esordio In the Court of Crimson Cream.
Esatto.
E quindi Andrea, che cosa possiamo dire a proposito di
allora,
quest'album?
Allora, diciamo che da molti è ritenuto come il capostipite, insomma, del genere del rock progressivo, da cui poi prenderà l'ondata in tutta l'Inghilterra. E l'album è famosissimo, quindi infatti in Inghilterra è arrivato fino a raggiungere il quinto posto della classifica londinese e inglese, diciamo, mentre negli Stati Uniti solo al 27° posto, ma mentre in Giappone addirittura alla prima posizione.
Ha conquistato la vetta, la prima posizione, sì. Ricordiamo che quest'album è stato pubblicato il 10 ottobre del 1969 e appunto è stato definito come l'album rock progressivo più influente mai pubblicato, un vero e proprio capolavoro sbalorditivo a detta del leader degli Who. Ma adesso partiamo subito con la prima traccia dell'album,
che in pratica è il brano forse più conosciuto della band, che infatti suonava sempre come pezzo di apertura a tutti i loro concerti che hanno suonato, e stiamo parlando di 21st Century Schizoid Man. È un brano che dura più di 7 minuti e che la parte centrale è praticamente quasi interamente strumentale.
Esatto. Tra l'altro è sottotitolata Mirror.
Sì, diciamo che i pezzi dei King Crimson includono
varie sottotracce all'interno.
Sì, varie sottotracce si dividono in parti. E in pratica questo Mirrors, questa traccia inclusa all'interno, è stata registrata addirittura in una sola take ed è sbalorditivo per quanto
è
complessa questa canzone. E notiamo una grandissima voce di Greg Lake in questa canzone,
sì,
che
molto distorta.
Esatto, molto distorta. E i testi vengono scritti dal loro paroliere di fiducia Peter Sinfield, che
inserisce una successione di metafore abbastanza forti,
esatto,
se vogliamo. Ecco, in pratica si nota una forte critica infatti agli Stati Uniti, che vengono proprio rappresentati dall'uomo schizzoide, e una critica anche per quanto riguarda la posizione della guerra del Vietnam. Quindi un messaggio politico molto, molto importante, appunto contrario alla guerra. Tra l'altro questo brano è un brano d'apertura, ma fu scritto, fu registrato in ordine di tempo come ultimo brano dell'album.
Esatto. Va bene, quindi ora possiamo andare ad ascoltare 21st Century Schizoid Man del primo album dei King Crimson.
Scream!
abbiamo ascoltato quindi 21st Century Kids on Man con tutta la follia possibile. E ora passiamo avanti al prossimo pezzo, ma prima ripercorriamo un po' la storia che ha portato alla nascita di questo disco. In pratica, essendo il primo disco, dobbiamo partire da proprio l'era primitiva dei King Crimson. In particolare nel 67 Robert Fripp, il chitarrista nonché il leader, a rispondere ad un annuncio dei fratelli Gills, che erano Mike e Peter, e hanno un contratto con la Deram e registrano un album. E dopo un po' si inserisce anche Ian McDonald con la sua ragazza, ma dopo incominciano a esserci i primi screzi nel gruppo, per cui la ragazza esce dal gruppo, anche il fratello Peter Gills esce ed entra invece il cantante e bassista Greg Lake, insieme anche al poeta Peter Sinfield, che fa quasi da paroliere, anzi fa proprio da paroliere, che scrive tutti i testi. Proprio dalla collaborazione di Sinfield con Greg Lake nasce proprio il pezzo The Cult of the Crimson King, da cui prende nome la band.
Sì, e dopo la consolidazione di questa prima formazione dei King Crimson, che poi muterà poi nel corso degli anni, si ha nel 9 aprile del 1969 il loro esordio allo Speakeasy Club di Londra. Il loro esordio appunto ufficiale nella scena britannica. Il gruppo ebbe un impatto così forte che venne invitato dalla BBC per partecipare al programma radiofonico Top Gear, mentre il proprietario del Marquee Club, dove per la prima volta si esibirono il 16 maggio del 69, gli propose un concerto settimanale e apparizioni queste a cui partecipò anche Jimi Hendrix. In primavera il gruppo poi riuscì a firmare con l'etichetta Island e un'altra importante apparizione fu quella del 1969 ad un concerto gratuito a Hyde Park come gruppo spalla dei Rolling Stones e dei Family, davanti ad una folla di più di 300.000 persone. Esatto. Ma adesso andiamo a passiamo in rassegna la seconda traccia dell'album, che poco ha a che vedere con la prima.
Sì, con la prima si contrappone un po'.
I Talk to the Wind, infatti.
Stiamo parlando di I Talk to the Wind, che è un brano un po' più delicato, una ballad dove la fa da padrone, insomma, i fiati di Ian,
esatto,
McDonald, che non abbiamo detto che McDonald era un po' l'strumentista, suonava i piani, il sax e anche il mellotron e le tastiere. Quindi possiamo andare con il secondo pezzo e ci ascoltiamo proprio I Talk to the Wind.
Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried. just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the
era quindi I Talk to the Wind. Abbiamo sentito il flauto di Ian McDonald e in realtà il testo potrebbe essere inteso come il dialogo tra un giovane, diciamo, hippie ribelle con, che parla con la società, che gli dice che la società non lo possiede e non lo può neanche guidare o istruire.
Sì, quindi un altro chiaro messaggio che traspare dai testi,
sì,
dell'album. Ma adesso, per quanto riguarda invece la registrazione dell'album, ecco, bisogna dire che già nel 69 King Crimson avevano tentato ben due volte di registrare l'album negli studi con il produttore Tony Clark, ma non contenti, non soddisfatti dalle registrazioni, queste rimasero incompiute e andarono perdute, perciò il gruppo decise poi di impegnarsi in un'autoproduzione che richiese solamente, pensa, 8 giorni di lavoro. Dopo le sessioni di registrazione però i componenti si accorsero che alcuni nastri erano disallineati e che quindi questo aveva portato ad una perdita delle alte frequenze e a dei crepitii che colpiscono poi alcune parti del disco. E per questo motivo, infatti, secondo alcuni critici, la batteria è un punto debole delle registrazioni dell'album.
E infatti questa può essere la ragione per cui ci sono state poi varie edizioni dopo, in realtà con mix differenti. Infatti quella del 2009, che festeggia il 40° anniversario, presenta l'edizione CD, sono due CD, dove il primo viene mixato da Steven Wilson, che è un caro amico di Robert Fripp, nonché il leader dei Porcupine Tree, che sono abbastanza famosi.
Sì. Almeno nell'ambiente progressive.
Sì, nell'ambiente progressive, sempre inglese, mi pare. Ora passiamo al prossimo pezzo, che si chiama Epitaph, è forse uno dei pezzi più intensi del disco, e troviamo un uso massiccio del mellotron, suonato sempre dal polistrumentista McDonald. E il testo diciamo scritto da Sinfield quasi fa ancora più crudo e apocalittico, e anche diciamo un po' profetico, proprio perché profetizza diciamo un po' la confusione dell'essere umano alla fine dell'era, diciamo, insomma, non so. E quindi possiamo andare a ascoltare la mitica traccia Epitaph, che poi dopo mi stavo dimenticando di dire quest'altra cosa, che una volta che Lake uscirà dal gruppo ed entrerà negli Emerson, Lake & Palmer la riproporrà proprio in questi concerti. In particolare ci abbiamo anche una testimonianza in un live album degli Emerson, Lake & Palmer, c'è anche Epitaph, in particolare nell'album Welcome Back My Friends. E quindi possiamo ascoltare finalmente Epitaph dei King Crimson.
Between the eyes.
Ed era quindi Epitaph. Noi questo disco oggi ce lo ascoltiamo tutto senza tagliare niente. Vi sto avvisando proprio nel momento più fatidico.
Perché... proprio prima della traccia più lunga.
Sì, e non la taglieremo rigorosamente perché ce lo possiamo permettere. Dai, una radio universitaria può farlo, se non lo facciamo noi non lo può fare nessuno.
No.
Allora, quindi andiamo avanti e volevamo parlare di una delle caratteristiche principali di questo disco, che è in realtà la copertina, che è rimasta immortale e famosissima alla pari delle più grandi copertine della storia del rock, come Dark Side of the Moon, come il White Album dei Beatles, come che ne so, la banana dei Velvet Underground, o Peter come si chiama? Peter Simonon che rompe il basso in London Calling dei Clash. Quindi la copertina fu disegnata da un giovane programmatore 23enne che si chiamava Barry Goldberg, che poi scomparve prematuramente l'anno dopo per attacco cardiaco. E in pratica lui è autore quindi di soli due disegni, che sono proprio l'uomo schizzoide in copertina che urla, e poi all'interno del vinile abbiamo il re Cremisi, Cremisi, che in realtà ha un volto apparentemente calmo e sorridente, ma in realtà negli occhi si cela un po' di tristezza. Questi dipinti ormai immortali hanno ovviamente la caratteristica del colore cremisi, che si abbina molto spesso con il blu. E recentemente in un'intervista di Robert Fripp lui afferma che ha recuperato la versione originale del disegno che si trovava nella casa discografica, l'ha recuperata e se l'è portata a casa.
Sì, per evitare che subisse dei danni perché era stata appunto esposta alla luce. E adesso passiamo appunto alla traccia forse più lunga dell'album, stiamo parlando di Moonchild, che è suddivisa in due parti. Abbiamo infatti la prima parte, che dura circa 2 minuti e mezzo, intitolata The Dream, e si tratta di una ballad seguita con chitarra e mellotron. Al termine di questa prima parte viene poi lasciato spazio alla chitarra, al vibrafono e alle percussioni di Robert Fripp, Ian McDonald e Michael Giles. La seconda parte è intitolata appunto The Illusion, da molti considerata troppo lunga e noiosa, ma noi abbiamo deciso appunto che ve la faremo sentire tutta per intero, e quindi adesso sentiamo Moonchild.
Thank you.
Thank you.
Ed era Moonchild, ci siamo proprio immedesimati in questa atmosfera fiabesca della canzone, diciamo quasi del tutto improvvisata.
Sì, e purtroppo anche giudicata da molti noiosa, ma in realtà forse in non realtà l'hanno apprezzata.
Devono ascoltarla meglio.
Sì. Dicevamo, Andrea, per quanto riguarda la copertina, è stata proprio questa, insomma, ha giocato un ruolo proprio importante nelle vendite e infatti molte persone prese alla sprovvista hanno comprato il CD senza neanche conoscerne il contenuto.
Anche perché non c'era scritto da nessuna parte se non dentro.
Esatto, il nome o il titolo dell'album. E fu quindi un successo immediato che certificò addirittura il disco come disco d'oro negli Stati Uniti e disco di platino in Canada. L'album infatti venne considerato come un vero e proprio capolavoro ed ebbe una notevole influenza anche su molti altri gruppi nell'ambito, comunque nella corrente del rock progressive, come per esempio i Genesis, che appesero la copertina dell'album sul muro della casa dove elaborarono l'album Trespass, oppure Kurt Cobain, che dichiarò che il disco aveva esercitato una notevole influenza sulla sua produzione musicale, o ancora gli Yes, che appunto dichiararono che il CD ebbe una notevole influenza anche sulla loro musica, o comunque in generale appunto sul panorama progressive,
esatto,
dell'epoca.
E quindi siamo alla fine di questo disco e dopo praticamente l'uscita e il successo di questo disco, loro effettuano anche un tour negli States che però ritornati dal tour, sia McDonald che Gills annunciano di voler lasciare la band e anche in realtà Greg Lake si unisce a Keith Emerson dei Nice per fondare i famosissimi Emerson, Lake e Palmer. In realtà il gruppo ancora con questi vecchi elementi è non, perché insomma ci sono vari strumentisti a suonare nel secondo album, ma ancora ad esempio Lake canta nel secondo album In the Wake of Poseidon. E dopo, in realtà, dopo le registrazioni di quest'album abbiamo un periodo di stasi di King Crimson dove sia Fripp che Sinfield, insomma, si ritirano per un po', per un annetto in realtà, e poi dopo Fripp riunisce altri musicisti per il terzo album, che era Lizard. E siamo arrivati quindi alla fine. Ci manca solo l'ultimissimo brano, che abbiamo detto che in realtà è stato il primo brano ad essere scritto, e stiamo parlando di The Cult of the Crimson King, che melodia fu scritta appunto da Ian McDonald e il testo è composto da 4 strofe che vengono separate da una sezione interamente strumentale che è chiamata The Return of the Fire Witch, che descrivono la corte del re Kremis, per l'appunto diciamo che è il punto finale, quindi l'apoteosi del disco, dove si arriva appunto alla corte del re Kremis in un'atmosfera molto medievale, dove troviamo personaggi diciamo fiabischi come la regina nera, la strega di fuoco, eccetera eccetera. Il pezzo è stato anche l'unico singolo a essere stato estratto dall'album e raggiunse poi l'80ª posizione nelle chart americane. Quindi possiamo quindi salutarvi qui da Andrea e Chiara e Andrea Bianchi regia. Vi salutiamo qui, ci risentiamo per l'ultimissimo speciale lunedì dalle 13 alle 14 e vi lasciamo alla mastodontica The Cult of the Crimson King. Ciao.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing, three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson.